Sono le 16 in punto, ben ritrovate, ben ritrovate a voi che sapete, da Lorenzo De Finti. Ci sono dischi che continuano a parlarci dopo decenni, dischi o canzoni, opere che sembrano attraversare il tempo senza perdere forza, emozione e anche modernità. Altri dischi, altre canzoni, altre produzioni invece, pur avendo segnato un'epoca o dominato le classifiche e i gusti di milioni di persone, oggi appaiono irrimediabilmente legate al loro tempo, molto vecchie. Da cosa dipende? Dal suono, dalla produzione, dalla scrittura, dalla semplicità, oppure da qualcosa di più difficile da definire: autenticità, personalità, verità emotiva. Ma tutte queste cose possono essere valorizzate e messe in campo solo grazie a un arrangiamento, grazie a un suono. Insomma, l'argomento è meno banale di quello che possa sembrare, meno semplice anche da capire. Partendo da queste domande, la puntata di oggi propone quindi uno spunto, perché questo possiamo dare a voi che sapete gli spunti di ricerca, di riflessione tra grandi dischi del passato e produzioni contemporanee, per interrogare un po' su cosa renda davvero senza tempo una musica. Lo facciamo tutto ciò con due ospiti eccezionali che sicuramente ne sanno in questo, di questo argomento. Ne parliamo innanzitutto con Walter Muto, chitarrista, compositore, saggista e grande intenditore appassionato di musica, naturalmente. Buongiorno Walter.
Buongiorno e grazie come al solito dell'invito.
È un po' che manca dei nostri microfoni e ne sentiamo la mancanza. Do il benvenuto a uno dei produttori più interessanti nel panorama contemporaneo, Larsen Premoli. Buongiorno Larsen.
Ciao amici, come sempre grazie da parte mia dell'invito, ben ritrovati.
Allora, è un argomento ciclopico, chiaramente, vorrei chiedere a Walter Muto: che differenza c'è tra una musica storica e una musica datata? Come possiamo inquadrare una differenza in questo contesto?
Ma io ho pensato un po', da quando ieri Lorenzo mi hai detto di questa... di questo temone, ho detto alla faccia, quanti giorni abbiamo, non quante ore, perché ho provato a partire da degli esempi, che credo sia la cosa più rapida. Ascoltare, ad esempio, mi sono andato ad ascoltare un brano pop di grandissimo successo degli anni Ottanta, legato pop, il cosiddetto electropop, no? Tears for Fears, roba del genere, e quel brano lì, a meno di successive versioni, lo leghi a quel suono e a quel momento. Poi mi sono riascoltato una canzone dei Jethro Tull di 10 anni prima, che invece sembra uscita o registrata 5 minuti fa. E quindi sicuramente c'è una qualità, diciamo, di suono, un fare musica in maniera da metterci dentro tutta una serie di ingredienti che sicuramente rendono una cosa, oppure non cadere in una moda sonora. Ecco, anche questo, perché pur essendoci delle differenze di genere musicale, o riuscendo ad individuare, per esempio, nel caso dei Jethro Tull, il fatto che sia quel periodo, grosso modo, o che sia progressive rock, se vogliamo chiamarlo così, al tempo stesso però è un qualcosa che oggi lo si ascolta con la freschezza con cui lo si ascoltava nel 71 quando è uscito, diversamente da altri brani che sono magari legati a delle mode sonore. Non so, mi sembrava questo una prima grimaldello, insomma, per forzare questo tema che è veramente importante.
Io, prima di coinvolgere Larsen, vorrei passare subito a un ascolto. Ho preparato tre campioni di tre brani, scegliendo canzoni belle, canzoni che hanno avuto estremo successo, canzoni che per un motivo o per l'altro hanno lasciato un segno. Ne ascolteremo naturalmente un breve estratto per ciascuna di esse, un blocco degli anni 70, un blocco dei contestatissimi a livello di sonorità anni 80, ma forse c'è un pregiudizio anche qua, e mentre passiamo poi come ultimo blocco a brani registrati e prodotti tra gli anni 90 e i primi anni 2000. Poi siamo troppo vicini, ancora manca un po' di lucidità nel poter giudicare. Allora partiamo subito e poi Larsen, una domanda immediatamente per te. Mother, there's too many of you crying. Brother, 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 there's far too many of you dying. You know we've got to find bring some loving here today, yeah. Father, Father, we don't need to escalate. You see, war is not the answer, for only love can conquer hate. You know we've got to find a way to bring
pizza. When I was young, it seemed that life was so wonderful. A miracle, oh, it was beautiful, magical. And all the birds in the trees, well, they'd be singing so happily, oh, joyfully, oh, playfully, watching me. But then they sent me.
Beh, qua ci piace vincere facile, quindi siamo andati su esempi abbastanza eclatanti. Avevo detto, scegliamo brani di alto livello, What's Going On di Marvin Gaye, Logical Song del Supertramp, We Are The Champions, naturalmente dei Queen, brani che hanno compiuto ampiamente 50 anni, ma alcuni anche molto di più di questi tre che abbiamo ascoltato. Ascoltiamo Lars in una registrazione del 1973, cosa ci fa capire immediatamente che è stata registrata in quell'epoca?
Che c'era qualcuno che suonava e probabilmente c'era qualcuno che suonava contemporaneamente con qualcun altro. Cioè, tutto ciò che avveniva negli anni 70, nonostante non fosse tutto, ma aveva ancora assolutamente le sembianze di una fotografia sonora di una performance che avveniva, non differentemente da come poi la si andava ad ascoltare. Più ci avviciniamo nella seconda parte degli anni 70, andiamo avanti, più questa cosa resta parzialmente vera. Cioè, nei Queen sentiamo 480 voci nel ritornello, ma non avevano un coro, erano sempre Freddy e pochi altri di loro a fare le sovraincisioni, per cui c'era già la tecnologia per poter moltiplicarsi, fare sovraincisioni e cose di questo tipo, però la base era quasi sempre già suonata tutti assieme. E c'era, ovviamente non c'era il computer con cui poter artefare determinate cose. Poi
forse anche per questo che queste canzoni erano adeguate per essere eseguite senza perdere un millimetro della loro potenza di fronte a, spesso e volentieri, a decine se non centinaia di migliaia di persone.
Ma senz'altro, una band, soprattutto qua parliamo di band, nel caso delle band, in primis si scriveva l'arrangiamento in funzione del songwriting e della passione e la riconoscibilità di ogni musicista. Cioè, io sono Brian May, sono Roger Taylor, sempre citando i Queen, e ho questo mio stile di suonare, questa mia tecnica, questo mio modo di portare le cose. Il brano è questo, scritto da Freddie Mercury. Io cosa ci suono in quanto batterista dei Queen su questa cosa? E si ragionava già nell'ottica che questa cosa poi avesse l'appeal giusto sul pubblico, perché veniva eseguita dal vivo dalla stessa band, grosso modo con gli stessi mezzi con cui poi veniva fatta in studio. O addirittura si ragionava a rovescio, dicevi non esageriamo a complicare questa cosa in studio, perché poi nel concerto non può rendere l'aspettativa.
che è quello che capitò 10 anni prima del periodo che stiamo analizzando ora, ai Beatles, per esempio, da Paperback Writer in avanti, non si riusciva più a eseguire dal vivo.
Sì, c'era anche da considerare che in quel caso non c'era la tecnologia sufficiente a poter portare dal vivo una band che doveva necessariamente essere ascoltata da così tante persone in così pochi giorni, per cui alla fine li si metteva a suonare in uno stadio senza che ci fosse neanche l'idea di come si potesse fare un concerto in uno stadio, tant'è che si usavano gli speaker degli annunci degli innings del baseball. E quindi cioè, lì c'era addirittura una cosa... E poi loro decidono di fare dischi studio, ma loro non avevano più la preoccupazione di suonare dal vivo, perché tanto non si potevano fare concerti. Allora sbizzarriamoci in studio. La storia della musica in quel momento ha avuto un sacco di svolte da questo punto di vista.
Certo. Walter,
se posso aggiungere una cosa, solo intanto saluto Larsen.
Ciao.
Erano band queste che prima di andare a registrare un disco tutte suonavano già dal vivo, quindi non è detto che avessero chissà quale esperienza, ma comunque sia cosa che invece oggi, anche senza voler venire tanto vicino a noi, ma non è assolutamente garantita. Cioè c'è che anche chi esce o diventa virale o diventa famoso avendo fatto magari una canzone, avendola registrata, e poi da lì si parte, non si sa bene verso dove, appunto, perché non c'è nessuna esperienza pregressa.
Walter, ti faccio una domanda.
Sì, perdonami Lorenzo.
Andate rinato, voi ragazzi.
Molti di quei dischi erano molti di quei dischi erano già stati suonati dal vivo prima di essere incisi in studio. Dark Side of the Moon 73, in tutto il tour del 72 era già stato suonato praticamente per intero.
Posso? No, scherzo, scherzo.
Scusami.
Ma ci mancherebbe altro, sto scherzando. Anzi, bello che sia così. Bello anche mantenere un ritmo serrato sui nostri botte e risposte, perché vorrei far sentire gli esempi musicali anche delle epoche successive. Domanda che può essere molto intelligente o estremamente stupida, Walter. Parlava di songwriting Larsen prima. Allora, che rapporto c'è tra melodia e arrangiamento? Qual è l'ordine di importanza per rendere un brano, perché un brano possa avere le chance di diventare immortale?
Ma allora, io cerco di farla breve, come hai invitato a fare. Se non c'è melodia, non c'è arrangiamento. Cioè, sicuramente una bella canzone si riconosce, tant'è che ci sono tantissime canzoni rimaste che magari non hanno neanche arrangiamento. Sto pensando, che ne so, a qualche canzone di Adele che ha la voce del pianoforte poco più. Si potrebbero fare decine di esempi. Per cui sicuramente la melodia è un accompagnamento, sicuramente l'armonia ha qualche funzione, ovviamente, nel senso che un passaggio armonico particolarmente sorprendente può colpire l'ascoltatore. Però direi, senza materia prima non si fa il resto. Certamente alcune canzoni restano immortali anche per l'arrangiamento che ha. Larsen accennava prima alle arrangiazioni dei Queen, ma anche qui si potrebbero fare decine e decine di esempi. Però sicuramente, per quanto, almeno il mio parere, è che melodia e accompagnamento ovviamente siano più importanti in assoluto di qualunque altra cosa.
Perfetto. Larsen, adesso entriamo negli anni Ottanta. Non è che chiaramente il primo gennaio del 1980 le cose siano cambiate, però comincia a subentrare in modo deciso, in modo anche invadente, l'elettronica. Anche se già negli anni 70, penso a Giorgio Moroder che si mette a produrre Donna Summer con dei brani fantascientifici o anche altre cose. Naturalmente i synth esistevano già negli anni 70, però arrivano degli strumenti particolarmente invadenti negli anni 80, che cominceranno a definire in modo veramente marcato il suono di quel periodo. Ci puoi fare brevemente una panoramica su questi strumenti, la drum machine piuttosto che tastiere di un certo tipo?
Ma allora, diciamo che è più facile capire cosa succedeva fino al momento antecedente, nel senso che prima gli strumenti musicali erano acustici e quindi venivano ripresi con dei trasduttori, dei microfoni. Ad un certo punto alcuni di questi strumenti, anche e soprattutto per la necessità delle esibizioni dal vivo, necessitano di avere una grossa amplificazione di volume. Allora penso alla chitarra, al basso, vengono introdotti i pick-up che li rendono elettrici, ma questo non significa che siano elettronici. I primi esempi di qualcosa che è ancora elettrico ma non è elettronico ma assomiglia a ciò che arriverà negli anni 80 sono i sintetizzatori. Diciamo che quello che avviene con l'avvento dell'elettronica, inteso come genere musicale ma anche come la strumentazione che viene utilizzata per farla, è senz'altro il fatto che questi strumenti possono iniziare in qualche modo a vivere di vita propria secondo una programmazione dell'utente, ma significa che non devo più compiere l'operazione di premere un oggetto che può essere il tasto, che può essere il bottone, che può essere pizzicare una corda o battere una pelle, per ottenere in cambio un suono, ma premendo un bottone posso ottenere ad esempio una consecuzione di note, e penso agli arpeggiatori nei sintetizzatori, piuttosto che a programmare una serie di suoni sintetizzati che simulino invece i suoni di strumenti acustici reali, in questo caso l'esempio che hai citato della drum machine, dove posso programmarmi una serie di impulsi di input, regolarne la velocità, fare play e quindi avere un oggetto che sostituisce il batterista o lo integra con dei suoni molto più artefatti e che quindi possono essere in quell'epoca nuovi e interessanti, nonostante appunto nascano con l'idea di simulare un qualcosa di acustico. No, ma non riuscendoci bene diventano qualcosa di nuovo.
Esatto,
ho cercato di farla più generica e incomprensibile.
È stato, io ero giovane già allora e è stato uno tsunami, fu uno tsunami e fu una corsa ad accaparrarsi i vari sintetizzatori, quel suono doveva assolutamente essere quello, ne abbiamo un po' pagato lo scotto, ma non è vero che tutta la musica degli anni Ottanta è da buttare da questo punto di vista. E partiamo prima con un esempio invecchiatissimo e poi invece con altri due spezzoni di brani che reggeranno, penso, il confronto, il rapporto col tempo fino alla fine del mondo.
To the river.
Bisognerebbe ascoltarli tutti, però sapete benissimo che il tempo è tiranno. Abbiamo ascoltato Tarzan Boy di Baltimora, un brano ormai anzianissimo, anche se la melodia regge ancora. Sledgehammer di Peter Gabriel, da un disco storico come So, e Slave to the Rhythm, un brano che incredibilmente è rimasto, è stato prodotto, forse una delle tre canzoni di Grace Jones, che ha tirato fuori dal cappello Larsen in questo capolavoro. Ci sei?
Sì, assolutamente. Sì, scusami, cioè abbiamo un minimo di ritardo. Come si dice, il primo brano che hai fatto partire, ho sorriso di brutto, e non immagino che il mio microfono non abbia sovrastato con la mia risata.
No, rispetto, non lo immaginavo.
Perché hai detto, partiamo con gli anni Ottanta e hai preso un brano con i fill di batteria fatti con la Simmons, quella batteria elettronica con i tom esagonali, che forse è il più grosso strumento, uno degli strumenti più iconici degli anni Ottanta, ecco. Però ad esempio poi ascolti Peter Gabriel e ti rendi conto del fatto che Peter Gabriel, intendo dire, è l'ex frontman di una band incredibile dove il livello musicistico è dettato da tutt'altra natura, e quindi anche nella sua carriera solista poi negli anni Ottanta comunque, cioè, ad esempio quel brano lì è famosissimo per il basso, c'è, cioè, una linea di basso che è devastante. Il sound è quello più di sintetizzatore, ma sono oggetti suonabili e suonati, ecco.
Ancora, esatto.
Mentre ascoltavamo gli anni Ottanta, io pensavo proprio a questa roba qua, pensavo all'esempio di Michael Jackson, che comunque negli anni Ottanta l'ha fatta da padrone, sia come vendite che come notorietà, che come produzione, con Quincy Jones, eccetera. Quindi tutte persone che arrivavano da uno storico di suonato, e arriva sto ragazzino che si registra i demo tape facendo il beatbox su un registratore da intervista, quelli portatili, e poi nessuno ha il coraggio di toccarle queste cose perché hanno una genialità, e però lì la cosa che viene fuori è la semplicità, per cui tu avresti scritto quella drum machine in loop, ma a volte quella cosa viene fatta suonare, ci sono sessioni di batteria suonate da un batterista, tutte identiche, senza un fil di batteria, senza un piatto, senza niente, per magari 64 misure di brano, un giro di basso fatto da 8 note che si ripete ciclicamente, però si sceglie di farla suonare questa cosa, piuttosto che di campionarla. E quindi forse anche lì sta una parte del segreto, cioè sul fatto che noi oggi non guarderemmo qualcuno giocare a tennis o un videogioco, noi vogliamo guardare degli umani che giocano a tennis, quindi il rischio dell'errore, l'imperfezione, l'umanità dello svolgere qualcosa, perché in definitiva è arte, e siamo tanto sorpresi dalla difficoltà di svolgere un'operazione più volte nella sua semplicità in maniera uguale, piuttosto che di suonare una linea di basso come quella di Sledgehammer, che è complicatissima, nonostante sia sempre a servizio del brano, però.
Certo, Walter, sta proprio qui, nell'umanità di chi suona, nell'umanità di chi fa uscire la musica dal rapporto con uno strumento, uno degli ingredienti per sfidare il tempo.
Direi anche nella genialità di saper usare tutto quello che la tecnologia mette di nuovo a disposizione, però mettendoci dentro degli ingredienti, come se si facesse una torta con delle foto degli ingredienti o se si fa una torta con gli ingredienti veri. Nel caso di Sledgehammer, o meglio di So in generale, esce in quegli anni il Fairlight, che era il primo sistema, diciamo, gigantesco di sequencing, e Peter Gabriel esattamente 40 anni fa, proprio pochi giorni fa, era l'anniversario dell'uscita di So nell'86, fa suonare Jerry Marotta, fa suonare Tony Levin, fa suonare David Rhodes, suona lui stesso, magari i fiati no, perché i fiati sembrano proprio dei campioni invece, no? Già allora, ma tutto questo appunto è un uomo, te lo fa diventare usando una macchina per l'epoca sofisticatissima, era quella insieme all'altra, al Sinclair, però erano le due macchine che incominciano tutta l'era del sequencing digitale, e quindi c'è un'intelligenza appunto nel non far fare alle macchine il nostro lavoro, ma nel mettere dentro la macchina quello che la macchina ti permette di fare in una maniera diversa e più completa. È un grande tema questo, ma visto che non arriveremo ai nostri anni, ma solo fino all'inizio del 2000, non lo affrontiamo. Ma adesso direi che la facilità di realizzazione ha abbassato notevolissimamente il livello di come si fa musica, perché se ti fa tutto una macchina e viene fuori già perfetto, o addirittura un'intelligenza artificiale e viene fuori già tutto perfetto, perché devo avere un musicista che lo fa? Anche se i musicisti non moriranno e resisteranno nei secoli dei secoli, fino alla fine del mondo.
Presenti, presenti. Comunque, al di là di questo, una leggenda rapidissima per i nostri ascoltatori. Per campionamento si intende: io registro con una macchina un gatto che miagola, dopodiché lo trasferisco tramite un lavoro digitale che fa questa macchina sulla mia tastiera e posso suonare il gatto con le note, come se facesse una scala musicale. Chiunque ha una tastiera di quelle per i bambini coi versi di animali e suona nella vecchia fattoria con tutti i miagolio, il nitrito, sa di cosa sto parlando. Trasferite questo alla tromba di Miles Davis, al sassofono, le chitarre, eccetera, questi erano suoni campionati. Sequencing invece, parliamo degli anni 80, ancora il computer non ha fatto il suo ingresso come strumento di registrazione. Tramite un sistema che si chiama MIDI, per semplificare, registro tramite la tastiera una traccia di batteria e poi il computer dà l'ordine allo strumento elettronico, la drum machine, di replicare questa traccia. Questo è quello che si inizia a fare verso la fine degli anni 80. Andiamo negli anni 90 perché sentiremo immediatamente una differenza abissale. Mi sta vedendo dalla vetrata qua fuori, penserà che sono impazzito, mi sto muovendo sulla sedia, però naturalmente sono brani secondo me bellissimi, tutte e tre canzoni strepitose. Quella che abbiamo ascoltato, la prima, è una canzone che di fatto è l'unica canzone di questa artista, Tasmin Archer, Sleeping Satellite, poi Love Profusion, una versione mix quasi heavy metal di Madonna, e poi questo maldestro tentativo di copiare Rolling Stones, di questo gruppo che ha fatto solo questo, non ricordo neanche il nome sinceramente, una canzone però potentissima. Larsen, ti faccio una domanda tecnica: perché la batteria è sempre uguale? perché anche i feel, cioè quando fa le rullate, diciamo, il batterista, sono sempre uguali, non ne fa una diversa dall'altra. Spiegaci perché. Perché lo sai?
Allora, perché dal 91 la musica non viene più incisa su nastri magnetici, ma inizia a essere incisa in un computer. Quindi ogni singolo strumento, ogni singolo oggetto che compone uno strumento, nel caso della batteria, ogni singolo tamburo, ha un suo microfono sorgente e finalmente l'audio ha una forma d'onda graficamente visibile su uno schermo. Questo consente però di poter manipolare tutto ciò che viene acquisito con la tecnologia che di mese in mese, neanche di anno in anno, avanza drasticamente. E quindi da questo momento in avanti, proprio dal 91 in avanti, decidere se rappresentare una performance di un musicista in un disco o di una band o di un cantante o utilizzare una parte di questa performance per poi manipolarla, falsarla o ad oggi farla realizzare direttamente dal computer senza il musicista è una scelta. Quando tu dici sentiamo che tutto è uguale, perché già negli anni 90 c'erano software che leggevano la performance del batterista ed erano in grado di tagliuzzare tutti i colpi, metterli tutti a tempo, e se poi non mi piaceva quel suono di rullante perché il rullante che avevamo usato era di bronzo o di acciaio e volevo un rullante di legno, lo volevo più acuto, più basso, sostituire il suono di quel rullante con altri suoni di altri rullanti precedentemente registrati o addirittura creati virtualmente da dei software che simulano il suono di rullanti acustici, e così via via per qualsiasi strumento, fino alla voce, gli autointonatori, gli autoarmonizzatori e via discorrendo.
Ma quindi tu mi vuoi dire che io posso lavorare su un brano di 3 minuti e mezzo, una traccia di batteria di 3 minuti e mezzo, posso lavorare su una battuta sola e quando suona perfetta tagliarla e copiarla su tutto il brano? Mi stai dicendo questo?
Posso scegliere di farlo, assolutamente sì.
Il brano della povera Tasmin evidentemente è così, perché neanche Steve Ferrone nella sua forma migliore avrebbe potuto fare quei 3 minuti e mezzo così totalmente uguali, ogni colpo di rullante uguale. Stessa cosa il brano di Madonna, dove l'unica cosa vera probabilmente è la chitarra, tutto il resto è certo. Assolutamente campionato. Ecco, campionato, un batterista vero, chissà chi, è stato preso e messo a tempo e utilizzato secondo i nostri piani. Non parliamo per Bohemian Like You, il brano che abbiamo soltato come ultimo. Walter, questo è l'inizio della fine?
Intanto rendiamo giustizia ai Dandy Warhol.
Eccoli,
così il gruppo di Bohemian.
Sei un eroe.
Grazie a Google e a tutto Mike.
No, ragazzi, avrei voluto scriverla io quella canzone, non sto scherzando.
Assolutamente, assolutamente. È l'inizio della fine, ma allora ci sono tante discussioni in questo momento in cui davvero un sistema appunto artificiale ti rilascia in 20 secondi una canzone fatta. Detto questo, non è questo che renderà un brano immortale. Potremmo anche chiuderlo definitivamente così, anche perché vedo che il tempo se n'è andato. Però
sì, anche perché abbiamo una piccola sorpresa che ci ha portato Larsen e ho solo 1 minuto e mezzo purtroppo.
Allora mi taccio e lasciamo la sorpresa. No, non c'è niente che possa prescindere da una bella melodia, un bel testo, perché non abbiamo parlato del testo, ma anche una bella trovata testuale può far sì che una canzone diventi, come usa dire oggi, iconica o comunque si stampi nella memoria. Insomma, non credo che la inventiva umana possa mai essere sostituita. Quindi magari è l'inizio di un po' della fine, appunto perché si è abbassato tantissimo il livello potendo lasciar fare tutto ad altro, però non è la fine.
Larsen, pochi secondi, ci hai portato un esempio di una produzione recente che potrebbe parlare chiaro, quindi una cosa proprio di questi giorni.
Esce stamattina, è il primo singolo di un ragazzo molto giovane che ha prodotto questo brano con altri ragazzi molto giovani e hanno registrato tutto in analogico senza artefare, ritoccare. Per cui io credo che quello non sia l'inizio della fine, sia l'inizio di una scelta che noi dobbiamo decidere se voler affrontare, ovvero, per quel che mi riguarda l'ho fatto, chiamare musica ciò che è arte, esigenza comunicativa, e quindi ti occupi anche del vestito della tua arte, del modo in cui la fai per tuo piacere, per la dignità che vuoi dare ad essa, e invece ciò che viene chiamato musica dal main system, che in realtà è prodotto musicale, dove uno non è felice di dire ho fatto, ma è felice di dire, non è felice di dire faccio, ma è felice di poter dire ho fatto. La differenza fra un artista e un performer, per quel che mi riguarda.
Dici quindi nome e titolo del brano.
Si chiama Michele Caputo, il titolo del brano è She.
Vi ringrazio Walter Mutter e Lars Premoli, speriamo di risentirci presto.
Grazie a voi.
Un piacere.